In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come ci dice il Vangelo, chiediamo l'aumento della nostra fede nelle promesse del Signore. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 14, versetti 1-11. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. Parola del Signore.
A partire da questo punto, dal capitolo 14, grosso modo si può, a livello dei temi che vengono trattati, si può distinguere in tutto il discorso che segue alcune parti, anche perché questo può aiutare a unificare o a mantenere il filo del discorso. Questa parte, come vediamo, è centrata sulla fede. Comincia così, credete in me, credete in Dio, credete anche in me. Bisognava però arrivare al versetto 14 per fare il taglio giusto, se si pensa a questo tema. Lì si conclude il tema della fede. Poi abbiamo il tema dell'amore, l'amore per Gesù, è dal versetto 15 fino alla fine del capitolo, direi, più o meno, grosso modo, ci sono anche altre cose, naturalmente, nell'ultima parte. Poi vediamo nel capitolo 15, almeno nella prima parte, il tema della perseveranza. Rimanete, espresso in Giovanni col termine di rimanere, insomma è un modo anche per mettere una prospettiva in tutto il discorso, la fede, l'amore e la perseveranza. Ecco, vediamo i primi 11 versetti del capitolo 14. La premessa di tutto, naturalmente, è quella che Gesù ha già espresso al versetto 33, cioè che ciò che vale per gli altri vale anche per i discepoli e non possono andare dove è Gesù. E quindi tutto il discorso è come la presenza di Gesù e come il legame con Lui si può mantenere anche se ai discepoli non possono ancora essere dove è Gesù.
Questi versetti iniziali sono un grande conforto, perché parte dice non sia turbato il vostro cuore, cioè sono ben turbati, perché ha appena detto mi rinnegherai tre volte a Pietro, poi ha appena svelato il traditore, quindi ha detto che deve andare a morire in croce, evidentemente sono ben turbati i discepoli, come del resto siamo sempre turbati anche noi, anche per cose molto molto piccole, non certo per i motivi così grandi come i loro. Quindi dire così, non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, e poi questa, nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, questo è bellissimo, insomma, che ci sono le dimore che ci aspettano, che sono là pronte, ecco. E vado a prepararvi un posto, anche se c'è una cosa che appunto che consola molto. Poi. E poi dice, vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io. È una cosa grandissima questa, no? Che saremo dove è Gesù, saremo presso Gesù, presso il Padre, nel seno del Padre, dove va Lui. Quindi sono delle rivelazioni, sono delle proposte, insomma, un discorso profondissimo, insomma, molto. Che appunto che ci consola molto, non c'è poi tanto da dire, insomma, poi certo questo Tommaso appunto dice ma non sappiamo dove vai.
Ma questo non sia turbato il vostro cuore, a me sembrava anche molto legato a quello che Gesù sta dicendo, cioè che lui va. E quindi anche quello che, come mostrava anche precedentemente, ad esempio, Pietro, dove vai? E che, insomma, è una domanda struggente, dove vai? E anche dopo Tommaso dice la stessa cosa, non sappiamo dove vai e come possiamo. Cioè mi sembra che appunto questo messaggio, no, questo annuncio di Gesù che ormai sta per andare, sia il centro evidentemente, ma anche quello che angustia, ecco, che e quindi, e mi sembra appunto che questi un po' siano i due temi, cioè appunto il suo andare, no, di cui lui tanto parla e che lui prospetta in altro modo, appunto perché dice io vado ma vi vado a preparare un posto, però è rimasto un po' indietro quello che lui aveva detto come comandamento nuovo, no, che appunto è rimasto molto isolato, ed è un po' strano. Allora, dopo ci tornerà sul capitolo 15, lo riprenderà in modo esplicito, però quando qua dice ad esempio io sono la via, la verità e la vita, a me un po' l'ha richiamato, cioè lui è la via, nel senso che poi la lettera agli ebrei lo dirà moltissimo, no? Che è l'unico che è passato, e quindi... Però mi sembrava anche che appunto ci potesse essere dentro anche quello che lui ha fatto, cioè il lavare i piedi e il dirci fatelo anche voi, quindi in qualche modo il comandamento dell'amore.
Ma continuando così che stiamo avanzando nei versetti, versetto 7 è quello forse che diventa un po' più complesso, almeno mi sembra, c'è anche una variante rispetto alla prima parte, se mi avete conosciuto o se mi aveste conosciuto, conoscereste anche il Padre, cioè è un dato di fatto, dato che mi avete conosciuto, conoscerete anche il Padre, oppure è una cosa che non si è avverata, no, se mi aveste conosciuto, che non è successo, conoscereste anche il Padre, la variante in nel Vaticano e anche in C, e così con un più che perfetto, mi sembra più... il testo che abbiamo noi, mi pare che voglia invece intendere che è avvenuto. Voi mi avete conosciuto, siete stati con me, e allora conoscerete anche il Padre, anzi, fin da adesso. l'avete conosciuto e l'avete visto. Io penso appunto, seguendo questa pista della realtà, cioè, dato che avete conosciuto me, c'è una promessa, per l'intimità che avete avuto con me, avrete anche la conoscenza del Padre, e anzi fin da ora il tempo della passione, questo momento in cui Giuda è uscito e Gesù ha detto: adesso è stato glorificato il Figlio dell'uomo, fin da adesso lo conoscete, lo avete visto. Quindi in questo abbassamento, in questo dono della vita, in questo lasciarsi consegnare, non solo si conosce, si vede l'amore di Gesù, ma si conosce anche il Padre. Dice poi al 9: chi ha visto me ha visto il Padre. Mi sembra che sia una frase molto, molto impegnativa, molto, cioè, Gesù vuole, si presenta veramente come colui che manifesta il volto del Padre. Mi pare che mostri una consapevolezza di Gesù molto alta su questa sua trasparenza, su questo suo essere completamente obbediente al Padre, quindi mostrare, eseguire l'amore suo e l'amore del Padre. Quello che lui fa rivela la misericordia di Dio.
Mi pare che la parola che ha detto Gesù, dove vado io non potete seguirmi, mi seguirete più tardi, implichi appunto un grande turbamento e richieda ai discepoli una fede grandissima. Quindi c'è questo incoraggiamento: abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Cioè, non è una frase detta così, insomma, come in me risuona a questo punto di tutto il discorso, veramente un appello del Signore a tutto l'uomo, insomma. Chiede ai discepoli una confidenza massima, un abbandono grandissimo. Ecco, certo, saranno sostenuti dalla sua preghiera, come dice al capitolo 17: io ho pregato per te, c'è la sua preghiera, però resta che a questo punto devono fare un grandissimo atto di fede. E c'è questa, la consolazione: vado a prepararvi un posto. Anche questo richiede una grande fede. Certo, la scrittura ha dato delle prove della presenza di Dio nel cammino del suo popolo. Ecco, quindi per esempio è citato a margine l'Esodo, e quindi tutto il cammino nel deserto, insomma, mi sembra che in tutta la storia c'è stata questa presenza di Dio nel cammino fino alla meta. Ecco, quindi mi sembra che ancora una volta il popolo del Signore, tra virgolette, la comunità del Signore, si trovi a questo punto, ecco, questo salto dalla presenza alla non presenza. Ecco, quindi è un punto veramente molto importante nella loro vita.
Queste tre parole molto citate, molto: io sono la via, la verità e la vita, ecco, talmente citate che a volte ci si passa un po' sopra. In realtà esprimono tutta, veramente tutta la tensione dell'uomo verso Dio, la ricerca della strada, la ricerca di Dio, la ricerca della verità e il desiderio della vita.
Mi colpisce un po' che questa domanda del capitolo 5, del versetto 5, sia messa in bocca a Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, che era quello che al momento della malattia di Lazzaro aveva detto: andiamo a morire con lui. Quindi lo sapeva proprio dove andava. E questo, unito al fatto che lui a Filippo richiama anche lì il suo essere nel Padre, che già aveva detto precedentemente: io e il Padre siamo una cosa sola. Insomma, ho come proprio l'impressione che nel dono, che sta facendo ai suoi perché li vede turbati, sia proprio quello di fargli capire il senso di questa morte, che in realtà vuol dire essere nel Padre, e quindi gli sta anche rivelando che dentro quella morte c'è proprio tutto Dio, e in questo modo li sta consolando.
A me questa domanda che fa Tommaso mi riporta a quello che Tommaso poi dirà dopo la resurrezione: se non metto la mia mano e se non crederò. Perché questa domanda: come possiamo conoscere la via? E così appunto questa ricerca, appunto, come diceva Tonino, è una ricerca che c'è indubbiamente in ogni uomo e si manifesta poi in modi diversi, e quindi c'è in lui questa esigenza di toccare e quindi anche, come hai detto prima,
potremmo farci anche la domanda se valeva per i discepoli in quel momento, oppure se questo discorso è altrettanto valido per noi. Anche questo è un modo per affrontare il testo, a dire: insomma, in questo testo, probabilmente al versetto 3, probabilmente parla forse della parusia, ritornerò di nuovo, verrò di nuovo a voi, però vedremo che in altri punti, in questi capitoli, si parla di una venuta di Gesù diversa dalla parusia, che quasi sicuramente è da identificare con la risurrezione, con le apparizioni. In quel giorno gioirete e mi vedrete. Ci sono altri punti in cui l'intervallo è breve, c'è di mezzo la morte, la passione, la morte. Invece ci sono altri testi, come probabilmente qui, in cui l'intervallo è molto lungo. Tornerò di nuovo, probabilmente fa riferimento alla parusia. Anche questo è molto significativo. Ci può essere un aspetto, penso io in questo momento, ci può essere un aspetto che è più direttamente legato alla situazione dei discepoli in quel momento, ma c'è anche una situazione, un punto centrale che invece è sempre valido. Non sappiamo dove vai, è un'interpretazione della morte di Gesù. In realtà è soltanto la fede che dice questo. C'è anche la fede nella testimonianza di coloro che l'hanno visto risorto, ripeto, però la vittoria di Gesù non si impone nella storia, non è cambiato assolutamente nulla, non c'è una questa distanza fra l'opera di Gesù, la sua morte e risurrezione, che noi crediamo, E il cambiamento, la trasformazione del mondo per noi è diventata normale, giustamente. Cioè, noi abbiamo imparato dagli scritti degli apostoli che questo è il disegno di Dio. Lo vediamo anche nel libro degli Atti, che è posto lo stesso problema. È questo il momento in cui tu realizzi il regno. Non sta a voi sapere i tempi, eccetera. Ma non è affatto scontato, è una cosa nuova, diciamo. Se c'è una delle novità, almeno io la sento così, una delle grandi novità del Nuovo Testamento è questa prospettiva del disegno di Dio, che implica la fede che Gesù veramente è presso il Padre, che veramente ha vinto, ecco, che tornerà. Quindi la fede nel ritorno di Gesù è ciò che sostiene i discepoli. E per questo mi sembra che rimanga sempre: se credete in Dio, credete anche in me. Credete in Dio e credete anche in me. Sono le stesse promesse, io realizzo le promesse di Dio. Il mio sottrarmi, il mio scomparire, ecco, la mia sconfitta in realtà è per voi, è per andare a prepararvi un posto. Più avanti dirà: se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre. Cioè, il problema della fede, ecco, rimane intatto, diciamo, ecco. Noi abbiamo, rispetto ai discepoli in quel momento, abbiamo naturalmente la testimonianza degli apostoli, abbiamo la testimonianza di chi l'ha visto risorto, ma anche la fase della risurrezione o delle apparizioni è presentata in tutto il Nuovo Testamento come un momento particolare che poi viene superato. È un momento, Luca parla di 40 giorni, è un momento che poi viene superato, non è che noi vediamo il Cristo risorto. Ma questo poi, anche se qualcuno vedesse il Cristo risorto, ovviamente per lui questo andrebbe bene, ma non è che può dimostrare, ecco, che tutta la realtà è trasformata, perché questo non è. Cioè, il problema del ritorno di Gesù, che qui è detto subito, mi sembra fondamentale: tornerò di nuovo, ecco, mi sembra decisivo. Allora quello che dice dopo è proprio l'oggetto della fede: mostraci il Padre e ci basta. Naturalmente ci basta vuol dire per credere, dacci una manifestazione miracolosa di Dio e ci basta per credere. Non può voler dire mostraci il Padre e ci basta. È ovvio che se ci mostra, se uno vede Dio gli basta, questo è chiaro. E mostraci, dacci una prova e ci basterà per la fede. E allora di nuovo Gesù torna sullo stesso punto: non credi che il Padre è in me, io sono nel Padre. E di nuovo ai discepoli, come ha detto anche prima a tutti, vediamo la conclusione: se non credete alle mie parole, perché le mie parole sono molto grandi, vanno molto al di là di quello che si può dimostrare, credete almeno alle opere. Le opere che io faccio, i miracoli, dimostrano la presenza di Dio in me, e quindi su questa base potete arrivare a credere alle parole. Le parole sono quelle che contano, e le parole dicono che il Padre è in Lui e che Lui è nel Padre. Anche qui: io sono la via, la verità e la vita. Insomma, molto bello questo, ma sono tutte caratteristiche di Dio, anche se vogliamo, no? Anche la via, la via per andare a Dio, ma è anche Dio che è la via. Dio ha le sue vie, è Lui, qui è Gesù. La verità è Dio, e qui è Gesù. La vita è Dio, e qui è Gesù. Quindi è la fede nella manifestazione veramente nella vita di Gesù. Forse quello che accennava, scusate la mia un po' confuso, quello che accennava prima Anita Maria, mi è sembrato molto, insomma, un'indicazione che si può, nel versetto 6, io sono la via, non so se ho capito bene, non è solo in senso come una, insomma, una verità generale, la via è la sequela di Gesù, cioè il fatto che Gesù per amore dà la sua vita, questa è la via per andare al Padre. Credo che molta parte del Vangelo conferma questa idea. Gesù è la via perché è l'agnello di Dio, Gesù è la via perché è il pastore che dà la sua vita.